Raggi X. Radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività. Un progetto realizzato in collaborazione con l'Assessorato regionale ai beni culturali.
Anni, nato a Padova, vive a Cagliari ormai più o meno stabilmente. Massimo Carlotto, scrittore, romanziere noir tra i più affermati a livello nazionale e internazionale, è il protagonista della nostra puntata di Raggi X di quest'oggi. Ogni tanto andiamo anche a sentire qualcuno che sardo non è, ma che ha scelto la Sardegna come sua terra, isola d'adozione. Come sapete, Massimo Carlotto è stato protagonista di uno dei più anomali e incredibili casi giudiziari italiani. Con intelligenza ha saputo trasformare questa sua esperienza personale poi in un bellissimo libro, libro dal quale poi è stato tratto anche un film, Il Fuggiasco, un film di successo prodotto da Rai e Istituto Luce, che ha vinto il Festival Siberiano Spirit of Fire ed è stato anche premiato con una nomination al David di Donatello per il regista Andrea Magni. Andiamo a incontrare Massimo Carlotto per capire come nasce in lui la voglia, la passione dello scrivere e come vive questa sua presenza in Sardegna in un momento di grande vivacità letteraria. Della vicenda personale e letteraria di Massimo Carlotto sappiamo tutti abbastanza, un po' perché c'è stato il film che ha contribuito a rendercela nota, un po' perché abbiamo letto i suoi libri, però ci piacerebbe entrare un po' di più nella vicenda personale, nel suo incontro con la letteratura e con la scrittura.
Ma io ho iniziato a scrivere direi per sbaglio, nel senso che nel 94 mi occupavo di tutt'altro, lavoravo in una scuola di musica ed è venuta una richiesta dall'ambiente dell'esilio politico parigino di raccontare attraverso la letteratura l'ambiente sia dell'esilio politico internazionale sia quello della latitanza metropolitana. Allora, per questo io ho accettato questo tipo di sfida senza nessuna mira specifica. Invece mi è andata bene, nel senso che una grande critica dell'epoca, Grazia Cherchi, che tra l'altro lavorava come lettrice per molte case editrici, un giorno mi ha telefonato per aver letto il manoscritto e mi ha detto: lascia perdere quello che stai facendo e mettiti a scrivere. E così sono diventato scrittore.
Questo avveniva in che anno esattamente?
Nel 94.
Nel 94. Mi hai detto che lavoravi in una scuola di musica, quindi anche la musica ha avuto una presenza nella tua vita o era un fatto incidentale questo di lavorare in una scuola di musica?
No, ho avuto una... No, è stata ed è una presenza molto grossa, nel senso che io negli ultimi anni 90, 93, 94 ho lavorato come road manager per una serie di artisti, poi ho prodotto dei dischi molto buoni di jazz ma assolutamente fallimentari dal punto di vista economico, e collaboravo con la scuola di musica Gershwin di Padova, con un grosso centro anche di produzione culturale. E la musica ha continuato poi a essere presente sia nei miei romanzi, perché ha un posto importante nella mia narrazione, ma anche come collaborazione. Io collaboro da anni per esempio con Ricky Gianco, Maurizio Camardi e altri artisti, e lavoro con loro, facciamo spettacoli, organizziamo anche la produzione di dischi, io mi occupo un po' dei testi, insomma la musica continua a essere presente.
Ecco, comunque la tua storia insegna che si può diventare scrittori, nel tuo caso romanzieri, anche tra virgolette incidentalmente, quasi incidentalmente.
Ma sì, io credo che nessuno nasca
senza il fuoco sacro dell'arte, insomma, senza essere accompagnati da queste...
Ma il fuoco sacro dell'arte è una balla ottocentesca che qualcuno ancora si rivende. E da poco ho visto a Parigi, al Salone del Libro, una scrittrice abbastanza famosa in Italia che raccontava che lei, quando cammina per strada, a un certo punto viene assalita l'ispirazione e deve correre a casa
a cercare un tovagliolo,
accendere il computer e scrivere. Questa è una grande bugia che, voglio dire, a molti lettori fa piacere sentirsela raccontare, ma in realtà non esiste. La scrittura è professione, nasce da una serie di intuizioni felici e nulla più. Io credo che scrittori si possa diventare se si ha un po' di talento, molta volontà di sfondare su questo terreno.
Ecco, la scrittura quindi come fatto anche di metodo, di applicazione, di autodisciplina. Però le storie come nascono? E nel tuo caso le storie hanno un'importanza notevole, perché tu hai sono dei romanzi noir dove proprio l'intreccio, il plot, come si dice, ha un suo peso notevole.
Sì, anche se io tendo normalmente a sovvertire la struttura crimine, indagine, soluzione, che è quella classica del romanzo poliziesco e del noir. No, le storie, appunto, le storie fanno parte del discorso di intuizione felice, dicevo prima. Le storie sono una parte molto importante per chi vuole fare questo mestiere, soprattutto per chi scrive letteratura di genere. Io le storie le pesco dalla realtà. Io credo che oggi la letteratura noir sia la letteratura della realtà, perché raccontare una storia criminale che si svolge in un determinato luogo, in un determinato momento, è sempre di più una scusa per raccontare la realtà sociopolitica che circonda gli avvenimenti narrati nel romanzo. E quindi io pesco la realtà, poi ovviamente mescolo con la fiction e il risultato finale è un romanzo. Un romanzo però che in qualche modo dà anche delle informazioni ai lettori, c'è anche un pizzico di giornalismo nei miei romanzi.
Ecco, questo per quanto riguarda la scrittura. Invece il rapporto con la musica in questi anni è proseguito? Sei coinvolto in qualche progetto musicale, discografico, di produzione, come quelli di cui hai parlato prima, o è una strada per sapere?
Assolutamente no. Adesso con Ricky Gianco e Maurizio Camardi stiamo lavorando due canzoni per un disco collettivo contro la legge Fini, che uscirà per il Manifesto, credo, il prossimo anno, quindi ci vediamo tra un po' a Cagliari per sistemare testi e musiche.
Ecco, ascoltiamo un po' di musica e poi ci ritroviamo con Massimo Carlotto per chiacchierare.
We are who we said and we spent.
Lasciamoci la musica alle spalle e torniamo a chiacchierare con Massimo Carlotto. Abbiamo parlato di un progetto che lo vede impegnato anche sul fronte musicale, in questo momento un'iniziativa contro la legge Fini, ma invece sul fronte letterario, propriamente letterario, quali sono i progetti ai quali stai lavorando?
In questi giorni sto lavorando a una sceneggiatura per la televisione, c'entra ben poco con letterario. Comunque sto ricamando il tempo per scrivere un romanzo per ragazzi che uscirà a maggio, e poi a settembre esco con un altro romanzo, però Quattro Mani, intitolato Nord-Est, ed è un romanzo che racconta la trasformazione economica del Nord-Est, la fuga degli industriali da quella che era considerata la locomotiva economica d'Italia.
Ecco, come vivi questo passaggio abbastanza frequente tra la scrittura, diciamo, finalizzata al libro, alla libreria, alla lettura, e invece quella finalizzata ad altre forme artistiche come il cinema, come la televisione? È una cosa che si fa perché si deve fare, perché ci sono, diciamo, più soldi in ballo, oppure c'è qualcosa che ti stimola particolarmente nello scrivere per il cinema, per la TV?
No, secondo me non c'è nessuna differenza, forse perché ho la consapevolezza di essere un autore di genere. Per noi autori di genere, scrivere un romanzo, una sceneggiatura, un fumetto, una canzone ha la stessa dignità intellettuale, culturale. Da questo punto di vista qui non c'è nessun problema, anzi a me interessa raccontare le storie. E siccome le storie, non tutte le storie sono adatte per essere raccontate attraverso la letteratura, ci sono altri mezzi espressivi, quindi ben vengano.
Ma sono dei mezzi che condizionano di più la scrittura, il linguaggio, la scelta della storia, o lasciano, diciamo, lo scrittore libero allo stesso modo?
Ma io credo che lo lascino libero. Comunque si tratta di diventare professionisti per ogni settore. Bisogna imparare a scrivere per il fumetto in maniera molto diversa, per esempio, dalla sceneggiatura e così dal romanzo. Ecco, appunto, mi dicevo prima è che non tutte le storie vanno bene per essere raccontate in un modo solo. Ci sono invece delle storie che vanno bene per essere raccontate in tutti i modi, e che allora io li chiamo i progetti. Io, per esempio, non so, Arrivederci Amore Ciao è stato un romanzo, è stato un fumetto in due volumi che ha avuto un grande successo in Francia, adesso è arrivato in Italia e sarà un film, inizieranno a girare ad aprile. Ecco, per me questo è un progetto complessivo che racconta una storia in forme diverse.
Sembra di capire dalla tua, dal volume della tua attività di scrittore, che tu sei una persona che ama anche molto il lavoro, anche nel senso che si dedica molte ore del giorno a scrivere. Questo è una disciplina che ti è stata inculcata da ragazzo, è una cosa che hai imparato nel tempo?
Ma che mi è stata imposta dai contratti.
Sì, che è stata imposta dai contratti?
Sì, nel senso che io per natura sarei molto pigro, invece mi piacerebbe poi dedicarmi molto tempo. In realtà poi la carriera di scrittore in questo preciso momento poi della vita italiana culturale è diventato piuttosto frenetico, allora bisogna lavorare su più fronti. Però è anche vero che bisogna autodisciplinarsi. Poi comunque devo dire che il lavoro mi piace molto, il fatto quando ho una bella storia tra le mani mi piace molto raccontarla.
Ecco, spesso ti sarà capitato anche, intuivo dalle tue parole, di lavorare contemporaneamente a diversi libri o a diversi progetti, a diversi progetti di scrittura. Come si fa a cambiare canale e passare da un libro all'altro, da un linguaggio all'altro, da un contesto a un altro?
Ma io ho imparato a lavorare, devo dire, dagli scrittori cubani, quando ho frequentato la Casa della Cultura degli scrittori a Cuba. Loro normalmente lavorano su 5 progetti, c'è un po' la mania dei piani quinquennali. Uh-huh. Anch'io ho imparato questo, anch'io per esempio da poco ho firmato un contratto per 5 romanzi che mi impegneranno per 5 anni. Quindi sto... Significa poi imparare a far lavorare il cervello su più piani, però devo dire che questo alla fine è un pregio.
Perché non idealizzi mai una storia, no? Alla fine è uno dei 5 progetti, uno dei progetti che stai seguendo.
Esattamente, e poi però il cervello lavora su 5 piani in maniera molto differente, però alla fine le idee vengono fuori, sono sempre buone.
Benissimo, vorrei parlare con te di Sardegna, perché tu a un certo punto della tua vita hai scelto, ti sei trovato a scegliere di vivere una parte della tua vita in Sardegna. Come è iniziato questo? In parte lo si capisce anche dal film che è stato fatto sulla tua vicenda, però se lo vuoi raccontare...
Beh, a parte la vicenda, io vivo in Sardegna perché mi sono innamorato di una donna sarda, quindi l'alternativa...
Come spesso capita.
Quindi l'alternativa era vivere o nel nord-est oppure vivere in Sardegna, e visti i luoghi la scelta è stata ovvia, cioè vivere in Sardegna, dove secondo me però questo secondo me non bisogna dirlo troppo in giro, c'è un grandissimo rapporto proprio tra qualità di vita e luogo. Quindi abbiamo scelto di vivere qui e devo dire che ormai vivo qui da oltre 10 anni, mi trovo molto bene.
C'è da dire che è un luogo bello dove vivere, soprattutto per chi fa un lavoro come il tuo, nel quale è padrone di quello che sta facendo.
Beh, devo dire che per il mio lavoro è un grande lusso, nel senso che sono troppo spesso in aereo per andare da un luogo all'altro. In fondo ormai noi autori viviamo molto di presentazioni, reading, e quindi dobbiamo spostarci molto, anche proprio per riunioni di lavoro. Però la Sardegna è un luogo magico per scrivere, secondo me. È un luogo magico proprio per il rapporto con la qualità di vita, per i ritmi di vita stessi. E quindi non ci rinuncerei mai a stare in Sardegna nonostante difficoltà. E poi, vabbè, oggi internet ti permette di lavorare nel campo editoriale con grandissima facilità. Addirittura adesso nei contratti non c'è più la parola manoscritto molto spesso, ma c'è la parola file, quindi che significa che proprio il mondo è cambiato da questo punto di vista.
Tra l'altro, in questa tua permanenza in Sardegna ti sei trovato coinvolto, protagonista anche di un fenomeno di grande vivacità letteraria che da qualche anno a questa parte avviene in Sardegna. Ne parliamo dopo un breve intervallo di musica. Eccoci di nuovo per l'ultimo segmento della nostra conversazione con Massimo Carlotto. Prima della musica stavamo dicendo che la Sardegna in questi anni è stata protagonista di un fenomeno di grande vivacità in campo letterario, un fenomeno nel quale tu ti sei trovato al centro. Quanto c'è di vero, quanto c'è di sostanziale in questo fermento e quanto invece si tratta di un fenomeno giornalistico di cui si parla?
Io credo che ci sia invece solo sostanza, nel senso che la Sardegna è una delle poche regioni d'Italia che in questi ultimi anni ha saputo creare un circuito proprio di fruizione dell'autore e dei suoi prodotti letterari, attraverso festival, attraverso organizzazione di reading e molte altre cose. Non solo, ma anche sul piano, credo, proprio della produzione cinematografica, ha avuto notevoli successi. Questo perché credo che si sia creato finalmente una rete di rapporti tra autori, non solo, ma anche tra autori, organizzatori, giornalisti, che poi mezzi di informazione in generale, molto proficua. Credo che tutto questo stia producendo un ottimo livello culturale. Poi ovviamente queste cose, come sempre, vanno e vengono. Questo è un momento felice, si tratta di sfruttarlo fino in fondo. D'altronde in Italia, come dicevo prima, sono poche le regioni oggi che esprimono un così alto livello culturale, quindi credo che bisogna sostenerlo in tutti i modi.
Quindi si è, diciamo, creata questa sorta di macchia mediterranea, spontanea, di scrittori, appunto, di persone che partecipano agli eventi, di rassegne, di festival. Ma qual è il modo per nutrire, per far crescere questo fermento, questo sistema spontaneo? Ma
io credo che la cosa più importante sia creare un rapporto corretto con chi fruisce di questo tipo di prodotto, cioè il pubblico. Ci sono stati periodi in cui il pubblico è stato annoiato a morte dalla produzione di autori. Questo invece è un momento felice anche proprio dal tipo di produzione. Io credo che questa sia la strada da continuare, nel senso che è importante non scrivere, non produrre cultura per se stessi o per la linea della casa editrice, ma proprio tenere sempre presente il pubblico. Per noi autori di genere è una cosa abbastanza facile, perché è un ragionamento che ci viene naturale, forse un po' più difficile per gli altri, però io credo che fino in fondo, alla fin fine, credo che questo invece stia pagando complessivamente in Sardegna.
Ecco, quello che risulta effettivamente sorprendente nell'osservare questo movimento intorno allo scrivere in Sardegna è la cornice di pubblico, e di pubblico in prevalenza giovane, che si vede, non so, alla presentazione del libro di Francesco Abate o del tuo libro, o a iniziative come quella della Marina, una cornice di pubblico che normalmente non seguiva gli avvenimenti letterari o le presentazioni dei libri.
Ma la gente ha voglia di sentire delle storie che abbiano senso, sentirsi raccontare e leggerle, e soprattutto ha voglia di confrontarsi. Io credo che questo non sia casuale, nel senso che credo che abbia un rapporto molto preciso con, per esempio, con la crisi della produzione televisiva. Non a caso la gente sta tornando in massa ad ascoltare la radio, questo avrà pure un significato. Certo. Evidentemente ha bisogno di trovare delle risposte che una volta forse trovava di più nella televisione, oggi trova di più nella letteratura. D'altra parte viviamo in una società moderna così complessa che muta così velocemente che è difficile poi fermare, ragionare. Cioè. Però voglio dire, se la gente viene vuol dire che c'è un bisogno di confrontarsi, forse anche di ritornare a stare insieme fisicamente nei luoghi, sentendosi raccontare le storie. Da poco in una città del nord sono andato in un luogo dove c'era una presentazione di poeti polacchi. Io credo che pensavo di trovare 5-6 persone, invece il locale era pieno, evidentemente la curiosità è tanta e questo è un sintomo positivo.
Ecco, c'è da dire che per ritornare alla Sardegna questo fermento si deve anche al lavoro di alcuni editori illuminati. Non c'è un mercato editoriale in Sardegna ricchissimo, anzi direi sicuramente un mercato che va avanti con grandi difficoltà. Però forse grazie alla qualità delle scelte che alcuni editori sardi hanno fatto, oggi si vedono dei frutti. Oggi si parla anche dell'editoria per i recenti tagli che ci sono stati alle case editrici. Qual è il tuo giudizio sulla situazione del mercato editoriale in Sardegna?
Ma per un lungo periodo il mercato editoriale si è rivolto molto ai fondi della regione, ed era il periodo dell'editoria che io chiamo quella del bronzetto nuragico, che era abbastanza noiosa, insomma, non è che... Però devo dire che poi scelte coraggiose...
O dei libri strenna.
O dei libri strenna. Ma invece poi alcune scelte coraggiose anche sul piano della letteratura, nel senso come offerta non solo più isolana ma sul territorio nazionale come quella di Mestrale, io credo che abbia cambiato proprio le carte in tavola. E oggi basta vedere lo stand di Mestrale alla Fiera del Libro di Torino, che è più importante d'Italia, l'affluenza di pubblico e poi di addetti ai lavori, significa che poi il rapporto che ha saputo creare con una grande casa editrice come quella Feltrinelli, che è proprio una distribuzione nazionale, proprio significa che il salto è stato fatto. C'è stato un incontro positivo, una volta si diceva congiuntura positiva, tra una produzione di qualità e degli editori coraggiosi.
E invece, per tornare un po' al ruolo delle istituzioni, tutti dicono giustamente che la logica dei contributi così dati per dare non serve a nulla, anzi forse in molti casi controproducente, però probabilmente c'è un ruolo che il potere pubblico può svolgere per favorire, forse proprio nel marketing, nella distribuzione, nel far conoscere fuori dalla Sardegna, laddove è difficile arrivare, i prodotti della creatività sarda. Ti viene in mente qualche idea?
No, vabbè, questo è un discorso molto, molto vecchio, nel senso che purtroppo ogni regione poi ha i suoi contenziosi con il pubblico riguardo i finanziamenti un po' su tutti i settori. La Sardegna ha, secondo me, tre punti che sono molto importanti per la promozione, sono il turismo, l'artigianato e la promozione culturale. Però su questo ovviamente ci sono una serie di, come sempre, come dappertutto, una serie di interessi anche proprio meramente politici rispetto i fondi spesso sono sprecati. Qui manca, soprattutto se devo riferirmi a Cagliari, manca un rapporto preciso fra istituzioni e mondo della cultura. E questo, voglio dire, non può non avere un significato.
Nel siamo senso ancora che i questuanti che vanno al palazzo a cercare di raccimolare un po' di lire, di euro.
E di euro. Per esempio, è incredibile, e questo secondo me va detto, sottolineato con molta forza, che la regione Sardegna non abbia ancora una legge sulla Film Commission. Tutte le fiction d'Italia adesso vengono girate a Torino. Voglio dire,
c'è un motivo.
Voglio dire, qui abbiamo fiore di attori che potrebbero lavorare nelle fiche, si potrebbe produrre molto, non si fa, ma quella è mera volontà politica, si potrebbe dare lavoro a un sacco di gente come giustamente fanno a Torino. Ci sono tutta una serie di settori che sono in crescita, hanno un grande riscontro nazionale come il teatro sardo, eppure, e non mi riferisco solo a quello
dialettale,
però voglio dire, eppure fanno una fatica enorme perché proprio non sono aiutati.
Va bene, noi ringraziamo Massimo Carlotto per questa piacevolissima conversazione.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Va bene.
Abbiamo trasmesso Raggi X, radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività.
Eccoci ai soliti titoli di coda della nostra puntata. Intanto qualche informazione sulla musica che avete ascoltato tra un brano e l'altro della conversazione con Massimo Carlotto. Il primo pezzo era Precious Art, opera di Plant Life, un gruppo di cui sentirete molto parlare. Loro arrivano da Los Angeles e sono considerati un po' gli eredi di Sly and the Family Stone e anche di Prince per certi aspetti. L'altro pezzo invece viene da New York City, loro sono LCD Sound System, un pezzo molto oscuro e underground intitolato Too Much Love. Io ringrazio Federico Perra per il montaggio e la parte tecnica, Rodolfo Calorio per il lavoro in redazione. Vi do appuntamento alla prossima settimana, quando avremo come ospite un trombettista di musica classica, Giorgio Baggiani.
Explosion.